Serotonina presenta.
Ma chi ti ha dato la patente?
La domanda
con
che...
TCS Sezione Ticino e i suoi corsi di aggiornamento alla guida per adulti nella terza e quarta età a Rivera. TCS-Ticino.ch.
La domanda che spesso ci poniamo: ma chi ti ha dato la patente? E invece il tema importante da non dimenticare è che al termine di ogni puntata, tra tutti coloro che partecipano via WhatsApp, segnatevelo con le vostre domande, 079-873-8073, verrà appunto estratto un vincitore che si porta a casa un corso di aggiornamento alla guida terza età. E vogliamo ricordarlo dando il buongiorno ai nostri ospiti Renato Pizzolli e Elia Rigoni. Perché alla terza età? Dice, ma siamo su Rete 3, perché terza età?
La terza età è un momento molto particolare che ci si approccia a un modo di vivere la mobilità in modo diverso. Uno, perché magari i tempi possono essere pianificati in modo diverso, nel senso che ci si può spostare sull'arco di tutta la giornata, e dall'altra parte perché comunque determinati mutamenti fisici possono influenzare la nostra abilità alla guida.
Non ti ho dato ufficialmente il buongiorno, Renato Pizzolli, voce conosciutissima, portavoce della Polizia Cantonale, lo troviamo spesso alla consulenza su Rete 1. Questa disponibilità era per riproporre Elia Arrigoni, buongiorno, in qualità di capo della sezione della circolazione, una nuova serie di incontri su Rete 3 per fare della prevenzione, però in modo un po' più informale, diciamo.
Certo, e prima di tutto grazie di cuore Rosy, ma anche a tutti i radioascoltatori che hanno partecipato così numerosi martedì, ci ha fatto veramente piacere. E sì, ci sono varie fasce d'età, magari su Rete, la fascia d'età che ascolta maggiormente Rete 3 non è necessariamente quella dei più maturi, i più esperti, però magari ci sono nipoti, parenti che hanno qualcuno più in là con l'età che ci ascolta questa mattina, e quindi è anche importante che anche queste persone vicine a chi è un pochino più anziano abbiano la sensibilità di come dire, suggerire ai loro parenti, amici, persone vicine l'importanza, la necessità, ecco, di aggiornarsi, di porsi la domanda e di fare un'autovalutazione: sono ancora nelle condizioni ideali per guidare?
Questa domanda è importante e difficile a volte da sottoporre magari a un parente. Dice, ma credi, o fai il primo corso di antisbandamento, ho portato a casa un'esperienza sulla Route 66, ve lo insegno io. Però è vero che nel corso degli anni le reazioni fisiche cambiano, anche semplicemente la cartellonistica, tutto quello che è segnaletica stradale, che tra l'altro abbiamo scoperto con voi non è di vostro appalto, cioè questa viene definita dal Dipartimento del Territorio, voi siete sotto cappello Dipartimento delle Istituzioni, voi fate le regole, qualcun altro disegna i circuiti, però bisogna far collimare un po' tutto. A volte non comprendiamo la logica, a volte non comprendiamo nemmeno certe nuove presenze sulla strada, tipo delle aree di quel plastificato che sembra il campo da tennis rosso, zona pedonale, Kusalek,
zona d'incontro.
Esatto, che cos'è quel disegno rosso lì che ogni tanto compare, e quando c'è a separare le due corsie, no? Visibilmente lo posso attraversare, non lo posso incrociare con la macchina, non è che è tutto chiaro.
No, ma sono sicuro che gli esperti del TCS che domani. Verranno in sede da te sapranno dare tutte le risposte tecniche e saranno bravissimi.
Ci sfogheremo, stanno già arrivando delle domande, Renato.
Diciamo che la definizione è arredo urbano e vuol dire che non determina per forza un obbligo e non è definito proprio come segnaletica, ma significa che attira l'attenzione in alcuni punti della carreggiata in cui sarebbe necessario uno alzare il piede dall'acceleratore. Questo si trova soprattutto in zone urbane perché restringe visivamente il campo stradale. Poi il fatto che noi lo vediamo, ci chiediamo che cos'è e non approfondiamo la tematica, significa che magari il fatto di aggiornarsi con dei corsi di aggiornamento potrebbe essere utile, perché veramente cambia molto la segnaletica stradale, ci sono delle nuove regole, ogni anno vengono implementate, con la tassa della circolazione arriva anche un volantino dove...
Con la foto di Elia Rigoni.
Negli ultimi due anni...
Che forse è la parte peggiore, anche della fattura, ma...
Negli ultimi due anni con la foto di Elia Rigoni e lì ci sono questi aggiornamenti. È chiaro che se ci approcciamo magari anche con un maestro di scuola guida, con i corsi TCS, con quello che viene offerto, aiuterebbe a sentirsi più a proprio agio sulla strada.
In effetti... Già sulla nostra pagina di Strade Sicure troviamo varie proposte di corsi adatti e pensati proprio per la terza e quarta età, per guidare in sicurezza. E poi, come accennava Renato, ci sono effettivamente delle possibilità anche con i maestri conducenti, alcuni di loro offrono delle corse di controllo, quindi è un po' un'opportunità, senza andare davanti all'autorità, di... testarsi, di mettersi alla prova e di verificare quanto sono sicuro alla guida.
Quindi una sorta di autovalutazione che uno nel corso dei suoi anni da patentato può fare con se stesso e trovarsi delle opportunità per rimettersi in regola. Noi oggi parleremo di altro, allora, anche se tutti voi potete fare le domande che vi attanagliano di più, quindi oggi parleremo del classico abbinamento che purtroppo resta di grande attualità, alcol e guida, soprattutto in periodi di festa come quello che stiamo vivendo, quello del carnevale. Quindi torniamo tra un attimo, sfogatevi con le vostre domande, tra tutti voi che partecipate un premio di un corso di sensibilizzazione alla guida a terza età, ma perché no, un'occasione per mandarci il nonno, il papà, la mamma e perché no, iscrivervi anche voi per fare un refresh anche se avete 40-50 anni. Torniamo tra un disco.
È tornato.
Signor Enzo.
Sicuri?
Lei dovrebbe già fare quelli della quinta età. Sì, Black Eyed Peas invitano ad andare a sfogarsi. Let's go. E poi dipende sempre in che condizioni ti trovi. Quindi l'autovalutazione, che è una parola importante che viene proposta sia nei corsi di sensibilizzazione terza età, che sono il premio che mettiamo a disposizione in questa miniserie di prevenzione stradale, ma l'autovalutazione riguarda un po' tutti i giorni della vita, no? Quando ti metti in strada, Renato Pizzolli, insomma, non puoi partire sempre se non stai bene, se non sei in condizioni idonee. Ieri l'altro giorno abbiamo parlato anche lì dell'autovalutazione. Mi arriva il messaggino, magari mi ha scritto Brad Pitt in un momento di traffico, magari aspetto, malgrado la voglia di sapere cosa c'è scritto su quel messaggino, aspetto di leggerlo quando mi fermo.
Esatto, noi facciamo anche come Polizia Cantonale Strade Sicure degli incontri con gli anziani in collaborazione con le associazioni per anziani, dove vengono spiegate le regole della circolazione stradale, vengono ricordate le modifiche che ci sono state, ci sono anche momenti di grandi discussioni sulle rotonde perché sono il tema tante volte di questi pomeriggi, e viene consegnato anche un compendio di autovalutazione della CS, molto interessante, dell'UPI, scusate, molto interessante, dove una persona si può veramente non solo fare le domande, ma riflettere dove porsi per rispetto alla circolazione stradale e alla guida.
Per noi anche è un tema particolarmente importante, al di là di tutte quelle che sono le regole, quindi l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche a intervalli regolari a partire dai 75 anni, quindi ogni due anni, ci sono comunque anche proprio delle misure concrete che abbiamo deciso di adottare, in particolare con Strade Sicure, con il Dipartimento delle Istituzioni, la sezione della circolazione, che sono legate agli incentivi per l'accessibilità al trasporto pubblico. Quindi se si decide di rinunciare alla licenza di condurre, ecco che si possono ricevere dei buoni che permettono di approfittare di una scontistica, in particolare per l'abbonamento arcobaleno, ma anche sugli abbonamenti generali a livello svizzero. E questa vuole veramente essere una misura concreta, quindi chi deve o chi ritiene di voler rinunciare alla possibilità di guidare, ecco che comunque lo sosteniamo per accedere ai mezzi pubblici.
Ti arrivano già polemiche, quindi visto che il tema è questo, aggancio un paio di messaggi, tipo Fabio e non mi ricordo Cristina, mi sembra che dicevano è bello poter prendere i mezzi pubblici, peccato che se la mia zona non è coperta e io devo essere al lavoro al tal orario e non ho la coincidenza, oppure ho il bus ma non si aggancia col treno, questa cosa non è una possibilità che posso tenere in considerazione.
Allora, non siamo noi direttamente a occuparci di questo, ma nonostante io mi occupi di circolazione, mi sposto con i mezzi pubblici e mi sento di poter dire che quanto messo in atto dalla struttura che in Ticino si occupa sta ampliando sempre di più l'offerta. Mi sposto molto presto al mattino e non ho difficoltà, ecco, a fare la tratta da casa mia fino all'ufficio. Poi è chiaro che ogni realtà
io ti
differente.
Smentisco perché io vivo in Alta Valle Maggia, devo essere alle 6:30 a Lugano, non ce la
ci
faccio
sono, chiaro.
E quindi purtroppo è vero che magari quelli che abitano in valle sono un po' penalizzati e speriamo che si possa migliorare questa copertura dei servizi, che funziona benissimo per esempio in altre parti della Svizzera, benissimo servite, anzi chi più ha cioè non hai più voglia di prenderti un'auto, perché tra il traffico, tra non trovare parcheggio, e quindi è il massimo prendere i mezzi pubblici.
La realtà delle valli è particolare, senza
sì. Quindi lanciamo questo appello che magari esula dal Dipartimento delle Istituzioni. Renato,
per affrontare la problematica degli anziani e l'approccio al restituire la licenza di condurre a un certo punto della propria vita, una delle tematiche che sono emerse dagli incontri che abbiamo fatto era proprio quella dell'impossibilità di spostarsi con i mezzi pubblici o la grande difficoltà. Ecco, io trovo che è giusto, e soprattutto se ho degli orari imposti è difficile magari in determinate zone riuscire a combinare tutto. Ma se invece più o meno la giornata io me la posso pianificare, una certa età a un certo momento della propria vita la posso pianificare, ecco che potrei trovare la formula, anche se non è estremamente ben coperta quella zona, la formula per riuscire ad andare a fare la spesa, a fare le mie cose, sarebbe però modificare un pochino le proprie abitudini, magari non vado più alle 8 ma devo andare alle 11 trovare un nuovo ritmo per spostarmi in modo diverso.
Ti arriva un'altra provocazione, mi permetto di tenere questo tema così provo a risolvere un paio di messaggi. Fausto e Adriana dicono sì, bella idea, ma se mi ho bisogno da buttare via il verde, posso sì ripianificare la mia giornata, ma vado su con la mia cesta del verde e lo carico sul bus? No. Come mi organizzo su attività pratiche che effettivamente sarebbero più funzionali, con un bel baule da riempire e vado in discarica?
E lì è il punto dolente, diciamo, quando si restituisce la licenza di condurre, cioè si perde o si sente di perdere un po' di indipendenza.
Autonomia.
Certo. Ed è qui la cosa principale, perché comunque un pochino di la paletta di possibilità che ho si restringe un pochino. Poi sono casi, io non so quante volte bisogna buttare il verde in un anno e se devo farlo proprio io, magari a 80-85 anni, però se fosse il caso, ecco che quella parte lì sarebbe una parte di indipendenza che è andata scemando.
Si potrebbe creare una bella collaborazione con il vicinato, dici non so, ti invito a cena una volta al mese e ti tamo a buttare via il verde, no?
Sono sicuramente delle realtà, ma sono proprio anche queste necessità che poi non spetta a noi e non siamo noi in grado di giudicare se sono effettive, concrete, oppure se c'è la possibilità, ecco, con delle belle iniziative magari anche di vicinato, di amicizia, per trovare delle alternative, ma sulle quali ogni tanto poi si deve lavorare con delle battute, si può discuterne, e se non sbaglio tu anche stai preparando qualcosa in questo senso, Rosy, dove però bisogna sempre porsi la domanda: va bene, perdo questa indipendenza, avrò difficoltà a fare questa cosa, ma come posso continuare a guidare nel rispetto della sicurezza non solo mia ma anche verso gli altri? E pur comprendendo la difficoltà, pur comprendendo la necessità magari di avere la possibilità di fare determinate operazioni che con la propria auto è più facile, ecco che devo chiedermi: sono sicuro al 100% di essere ancora in grado di guidare in completa sicurezza?
Lasciamo questa domanda e torniamo tra un disco. Partecipate volentieri, siete i benvenuti. 079 873 80 73.
Ma voi siete pazzi?
provi a far guidare quella lì.
Serotonina.
Stiamo facendo prevenzione stradale, è vero che volevamo entrare nel focus alcol, abbiamo cominciato invece parlando di problematiche proprio contingenti alla vita di tutti i giorni, e quindi uno che per autovalutazione decide di consegnare le patenti ha tutta una serie di agevolazioni, per esempio degli sconti sugli abbonamenti arcobaleno, come ci spiegava Elia Rigoni prima, però è vero che magari alcune tematiche non si risolvono, bisogna creare un po' una collaborazione, una squadra di aiuti tra parenti. C'è anche un bel profilo Instagram che ho visto, Parenti si diventa, insomma una bella gruppo, un'associazione di persone che si mette a disposizione per aiutare persone che non hanno più questa indipendenza, questa autonomia.
Sì, in effetti adesso non so se sia lo stesso, ma un esempio, una carissima amica Cristina che saluto è membro dell'associazione Nipoti si diventa.
Ah, scusa, Nipoti si diventa,
ecco,
non Parenti.
Nipoti si diventa.
Nipoti.
Quindi bravo, ci sono queste opportunità di anche magari far capo ad altre persone che desiderano dare un colpo di mano.
Bellissimo, guarda, grande Cristina, grande per quello che fate, è vero, a volte hai i parenti serpenti che puoi morire che ti aiutano, però quando c'è l'eredità poi ricompaiono, quello è un altro tema, però ci sono queste meravigliose persone con una grande generosità e ce ne sono tante nella Svizzera italiana. Saluto Mario, ci manda una riflessione filosofica che potrebbe essere uno spunto per questa giornata 12 febbraio, dice: il giorno in cui inizierai a credere di più in te stesso ti darai la possibilità di diventare inarrestabile, e quindi magari anche se le contingenze cambiano, se hai fiducia siamo sicuri che siamo pieni di risorse e non devi fare tutto da solo, per fortuna a volte ci si stringono attorno persone che ti danno un colpo di mano anche se non sono dei parenti. Nicola invece si trova confrontato a delle difficoltà di viaggio, ci chiedono se il limite in autostrada è di 60-80 km orari, vi faccio ascoltare anche Nicola.
Buongiorno a voi, trasmissione molto interessante.
Grazie.
La mia domanda.
Sì, prego.
Sto viaggiando in autostrada, due corsie, io sono a destra, vengo sorpassato, nessun problema, uh-huh, e questo creativo,
sì,
all'improvviso mi rientra,
ecco,
quindi non ho più lo spazio di distanza e devo frenare.
Aiuto.
Concretamente, cosa posso fare? E se lo segnalo alla polizia, cosa succede?
Ok.
Sono Nicola da Olten, buon lavoro.
Grazie anche a te Nicola, facciamo rispondere a Renato.
Allora, quello che lui ha assistito è evidentemente una manovra non consentita ed è un'infrazione alla circolazione stradale, così come raccontata potrebbe anche essere definita una grave infrazione. Poi il fatto di avere una constatazione è determinante per elevare questa contravvenzione, quindi si può segnalare l'accaduto, poi la dinamica va approfondita ed è difficile definire adesso cosa potrebbe succedere. Però da una parte segnalarlo e dall'altra non soffermarsi troppo sulla strada, poi a litigare o avere degli atteggiamenti aggressivi è importante, perché comunque l'aggressività sulla strada aumenta il rischio di incidenti. A volte quella manovra, come è capitata, può essere di persone che sono un pochino esasperate probabilmente dalla vita e non dalla circostanza sulla strada, ma che aumentano in maniera importante il rischio. Il comportamento che ha avuto lui sicuramente è quello di comunque continuare per la sua strada, non sbandare, non avere delle ripercussioni, è quello corretto. Poi se vuole segnalare tanto meglio.
In effetti ci riallacciamo a quello che abbiamo già detto martedì: educazione e rispetto dovrebbero essere due concetti, al di là delle norme, centrali nella partecipazione alla circolazione stradale, che sia come conducente di un autoveicolo, di un motoveicolo o anche di mezzi alternativi, che magari a seconda di quante domande arriveranno sul tema dell'alcol avremo modo di toccare dopo.
Siamo già alle 9:30, dobbiamo darci una mossa, e Sabri fa una bella frase, dice: definitemi anziano. Uno dice anziano, corsi, autovalutazione, terza età, definiamo anziano. Effettivamente anziano è un termine che indica una persona in età avanzata, non ha un significato univoco, probabilmente cambia a seconda dei contesti. contesti, possiamo così definire giovani e anziani, provo, tra i 65 e i 75?
Sì, allora c'è da dire che da un profilo giuridico, ma non mm-hmm. facciamo lo spiegone perché quello lo teniamo per Rete 1, fino ad alcuni anni fa le visite mediche erano obbligatorie dai 70 anni, poi è stata una decisione a livello federale di portarle a 75 anni. Per prendere adesso un esempio concreto, il corso generazione 70 più del TCS, ecco, che si orienta a coloro che hanno 70 anni o più. Poi è difficile dirlo perché le condizioni personali di ognuno possono cambiare, possono esserci degli aspetti di salute che influiscono anche direttamente, quindi che magari ci sono delle malattie o delle patologie che intervengono prima o dopo e l'età anagrafica, e quindi anche questo ha un impatto. Però sì, parliamo indicativamente dei 70-75 anni in su.
È vero che si può definire una prima idea di anzianità a livello esperienziale, d'accordo, è uno che porta tanta memoria, tanto vissuto, tanta autorevolezza. Forse a livello sociale c'è anche una fine dell'età lavorativa che potrebbe indicare un primo momento, no, di rimessa in discussione, anche perché la vita la reimposti, come diceva Renato, magari puoi anche decidere di reimpostarla, non è come prima, non c'è la sveglia magari alle 7, alle 6, alle 5.
Esatto, e noi lo viviamo come polizia anche quando facciamo degli incontri con la popolazione, sempre rivolta agli anziani, intesi quelli che fanno capo a delle associazioni per anziani, nei pomeriggi, e quando parliamo per esempio di truffe, problemi che nascono su internet e anche furti, troviamo una fascia d'età anche più giovane, cioè 65-70 anni, ma anche 60 anni, si avvicinano a questi incontri pubblici, quindi è normale. Dipende un po' quanto sento mio il problema e quanto mi sento parte della tematica. Quindi è una questione anagrafica, sì, ma è anche personale, come diceva bene prima Elia.
E credo che vari anche a seconda del tema. Puoi essere magari, o puoi sentirti giovane sotto certi aspetti, si può avere magari ancora una mente estremamente brillante, ma magari sotto certi aspetti di riflessi o di mobilità anche fisica, banalmente la difficoltà a girare il collo riduce la possibilità di controllare anche determinati angoli nel guardare lo specchietto, piuttosto che i riflessi, piuttosto che anche proprio con il benessere fisico rispettivamente. Invece magari c'è la completa capacità fisica e un po' una riduzione della velocità di pensiero, o magari invece si è prettamente brillanti fino a 85-90 anni o più.
Leggiamo solo due messaggi, poi ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo con voi. Naturalmente continuate a scriverci, perché alla fine della puntata regaleremo questo corso di sensibilizzazione terza età, quindi 70+. Ale dice: buongiorno, ma non si potrebbe far fare anche alle persone di terza età un corso obbligatorio come lo facciamo noi camionisti con il CVC? Grazie e buona giornata. E un altro ascoltatore dice: dal mio punto di vista, parlo da camionista anch'io, i corsi di aggiornamento vanno bene, io vedo automobilisti in Svizzera che guidano con la paura, si impappinano nelle rotonde, devono entrare in autostrada, rallentano apposta invece di accelerare, rallentano, e non è questione di sicurezza, colpa del telefono. Uno, due, troppi radar installati in tante zone strane, e quindi vanno lenti e succedono dei casini. Questo è anche un problema, ed è quello che io penso dal mio punto di vista. Non conoscono neanche i limiti in autostrada, e tante volte questi limiti che vengono messi con lavori in corso, ecco, creano più confusione che orientamento. Torniamo tra un disco, ve la lascio meditare un attimo.
Chi ti ha dato la patente?
Grazie ad Alfredo. Allora arriva anche la risposta, solo sentiamo questa. Sì.
Serotonina.
Ma allora fate sul serio.
Certo. Beh, Kit non avrebbe nessun problema ad affrontare un limite messo per lavoro in corso, perché Kit era così sgamata, capiva tutto, faceva tutto.
Mi è appena capitato di rivedere un mezzo episodio ed è spettacolare, trasmissione veramente bellissima degli anni 80.
Veramente, un telefilm iconico, come si dice adesso. Allora, la provocazione domanda di prima ha una risposta, possiamo fare una riflessione, quella di Alfredo che diceva questi limiti, questa difficoltà, la gente è imbranata, non si orienta.
Ce ne sono, allora, sono tantissimi gli spunti di Alfredo, che ringrazio. Ci sono risposte differenti, nel senso che vi sono alcuni punti che concernono la conoscenza delle regole, e quindi questa è una responsabilità individuale di ognuno, il mantenimento, anche come già discutevamo martedì, quindi il tenersi aggiornati, cambiano spesso delle regole magari di dettaglio, quelle generali sono sempre uguali, però ci sono degli elementi nuovi che entrano, anche dettati dall'arrivo nella mobilità di nuovi mezzi, che impongono di sapere che, per esempio, ecco, il monopattino elettrico deve andare sulla strada, non può andare sul marciapiede. Eppure, come conducente, magari quando mi trovo questo mezzo che deve andare al massimo a 20 all'ora sulla carreggiata, non è che mi generi proprio simpatia o sentimenti positivi subito, nonostante anche a me capiti di usarlo. Ecco, ed infine l'importanza di adattare la propria guida al contesto, quindi di sempre essere attenti a quello che non solo faccio io, ma quello che fanno anche gli altri.
Ti faccio una provocazione, vai. Questi giorni deambulando in giro vedo anche presto le signore delle pulizie che usano il mono elettrico per andare a buttare via il sac del Rut, e a volte sono super, cioè neanche i circensi con due sacchi del Rudo, e allora mi dico, magari un anziano quando consegna le patenti potrebbe approfittare del monopattino. Infatti non mi ha guardato Renato, sono stata appena pietrificata tipo Medusa. Era una provocazione.
Pare che Rosy verrà arrestata da Renato. Perfetto. Alla fine della trasmissione.
Va bene, ti porto via, gli è venuto anche un tic all'occhio, male, male,
no, nervi. Quello che mi preoccupa in realtà è il fatto che soprattutto con le biciclette elettriche si nota a una certa età che per una questione di così di forse di elasticità o di mobilità o di equilibrio, ma comunque si fa un po' più fatica e accadono degli incidenti con le biciclette elettriche con una frequenza magari superiore rispetto a altre fasce d'età. Per cui, ecco, da tenere presente che le alternative, il cerotto non deve essere peggio, certo, della sbucciatura, ecco, diciamo così. Ma è chiaro che ognuno può approcciare quello che vuole, ma con testa, perché se poi non riesco a condurre il veicolo perché devo tenere con una mano un sacchetto, con l'altra devo magari tenere lo zaino che avevo e che mi sta cadendo dalle spalle, e cerco col gomito di tenere il manubrio,
è pericoloso.
La padronanza del veicolo rimane il fulcro centrale, esatto, di qualunque veicolo si tratti. Ci sono delle alternative e continueranno ad emergere sempre di più delle soluzioni per anche aiutare la mobilità di persone magari meno mobili. Sì. L'importante, il mio consiglio, è quello sempre di informarsi prima di fare l'acquisto, sia con il venditore ed eventualmente anche con l'autorità, che questo mezzo sia omologato in Svizzera. Purtroppo vediamo tanti monopattini in particolare, ma non solo, che circolano, ma che non sono omologati. Anche i siti di vendita online svizzeri più conosciuti vendono entrambe le categorie, quindi quelli omologati e quelli non omologati. Con quelli non omologati non si può andare sulla strada pubblica.
Si viene multati, ma sono non omologati perché sono più veloci di un... Questa è
tendenzialmente, ecco, perché sono più veloci, ma possono anche essere magari legati al fatto non solo della velocità, che quello è un elemento centrale, certo, ma anche proprio a come sono costruiti, eccetera.
Grazie per le vostre risposte. Manu propone, per chi non ha più una propria autonomia di mobilità con l'auto, dice, ci sono tanti mezzi pubblici, esistono anche taxi e Uber, calcolando quanto costa un'auto al mese e ne escono di spese per coprirsi un viaggio con il taxi. Tantissimi saluti, tantissimi messaggi. Serena dice grazie, e volevo ringraziare la polizia, non è la polizia, il dipartimento del territorio che modifica l'accesso alla rotonda di Castione provenendo da Bellinzona, ogni volta dice si si rischiava l'incidente. Spero tantissimo che la modifica diventi permanente. Una domanda ai tuoi interlocutori: dice, è vero che in terza quarta età, dopo un paio di incidenti, anche se di lieve entità, le assicurazioni avvisano la circolazione e l'anziano deve presentarsi a rifare l'esame di guida? Grazie, da Serena.
Dirti adesso che siano le assicurazioni, riceviamo degli avvisi, non tratto direttamente io le pratiche, quindi non vorrei dire chi lo fa maggiormente, però può capitare addirittura, per dare una particolarità, nella circolazione stradale la segnalazione, proprio perché il tema è estremamente emotivo e spesso sono magari le persone più vicine alla persona poi toccata dalla misura a conoscere la vera o la reale situazione di stato psicofisico, possono fare la segnalazione e, diciamo così, la tutela del segreto della fonte è particolarmente estesa. Mi piace ogni tanto, quando lo spiego, fare il paragone: è quasi più facile poter fare una segnalazione anonima in questo contesto che non nell'ambito di una procedura penale classica, ecco, per dare il livello.
Grazie, è un bellissimo messaggio. Ursula dice: buongiorno, io ho mia mamma, non ha ancora 70 anni, ha deciso di ritornare per la sua iniziativa alle patenti. Sono contenta perché lo ha fatto sapendo che non sta diventando giovane, lo ha fatto con un'autovalutazione e grande saggezza. Complimenti alla tua mamma. Torniamo tra un disco, facciamo il possibile per dare risposta a tutti voi. Vi tratterrò oltre il limite anche oggi, oltre il limite di velocità. Non lasciatevi qui da sola che dobbiamo rispondere a tutti. Vi leggo un paio di suggestioni: 079-873-8073 per partecipare alla discussione. Grazie per essere così numerosi, d'altronde ci interessano questi temi. Renato, non l'alter ego di Renato, un altro Renato, dice: ecco perché i comuni non aiutano questi anziani a consegnare, che consegnano la patente, perché non li supportano. Vedo spesso i furgoni comunali che girano a svuotare i cestini del ruddo. Saluti e grazie per le info che date. Grazie Renato, grazie che ti interessi di questo tema. È vero, è bello come comunità stringersi in aiuto a chi ha limitatamente la disponibilità di muoversi, quindi se c'è la possibilità anche a livello comunale. È vero che certi comuni passano a tirare sul ruddo. Io abitavo a Carasso fa questo servizio che è straordinario. È vero, non si può fare così dappertutto.
Penso che ci siano varie iniziative, poi appunto dipende dal contesto, dalla situazione singola. Ovviamente più si manifesta la necessità di qualche cosa e più questa è diffusa, più probabilmente anche la politica locale potrà prenderne atto e, se necessario, offrire qualcosa.
Ti direi che comunque c'è una grossa sensibilità in questo senso. Poi dopo è chiaro che gli sforzi si fanno secondo le proprie possibilità in ogni realtà comunale. Noi come Strade Sicure siamo spesso in contatto con i comuni, anche con segnalazioni puntuali che vengono fatte per migliorare la viabilità, non solo nel discorso magari terza età, ma anche in senso più generale.
Chiedono: Elda, quanto costa questo corso? Dove ci si deve rivolgere? Perché poi non mi viene mai risposto. Certo che ti rispondiamo, Elda. Scusa, ci abbiamo tantissimi messaggi. Allora, il corso lo propongono, immagino, tutte. Prego.
Buongiorno, Elda. Ci sono vari corsi. Ci sono corsi pratici, corsi emozionali, corsi teorici, corsi tecnici. Partendo dal presupposto che Elda è sicuramente... a grande dimestichezza con internet, Strade Sicure, guidare in sicurezza nella terza età e quarta età, e poi appaiono tutte queste opzioni a seconda del tipo di corso. Ci sono varie offerte, vari costi.
Buongiorno, esistono dei misuratori alcol, test portatili veramente attendibili? Grazie per il vostro servizio, con i cuori, Fabio. Allora, a proposito, entriamo in questo tema di giornata che praticamente a 10 minuti alla fine non abbiamo ancora aperto, male, perché era più importante risolvere dubbi pratici.
Torneremo se ci vorrai, Rosy.
Guarda, tutti i giorni vengo su, seguo come un mastino napoletano. Allora, anche con i controlli, l'alcol resta effettivamente un problema. In quale situazioni dovete intervenire più spesso, diciamo? E esiste ancora il mito del sono sotto il limite, quindi posso guidare? Penso che per i giovani il tema è molto sensibile, Renato.
Beh, io partirei da una semplice regola, che se bevo non guido, quindi non mi devo più porre la domanda di alcol test affidabile o meno, non devo pormi la domanda di quanto peso e vuol dire che quando ho bevuto l'ultimo bicchiere, in realtà e i giovani io trovo, anche perché hanno delle restrizioni più stringenti rispetto agli adulti, ecco, si comportano in questo modo in maniera più diffusa. Molto spesso io sento giovani che si organizzano in modo che nella compagnia uno non beve e quello sarà deputato a guidare. Se mi guardo indietro, e questo è per fare un complimento se si vuole a una buona parte dei giovani di oggi, era un riflesso che forse nella mia generazione, io ormai sono entrato nella fascia dei cinquantenni, nella mia generazione si aveva un po' meno. Poi la responsabilità è sempre individuale, eccetera, eccetera. Qui c'è una consapevolezza cresciuta, anche perché la legge è un pochino più stringente. Questa regola io la terrei per tutto il discorso, perché effettivamente noi riscontriamo molto spesso negli incidenti stradali la componente dell'alcol. Quindi il fatto di incidenti, anche quando non sono particolarmente gravi, l'alcol, soprattutto la sera, ma anche di giorno, è una delle componenti dell'incidente, quindi una delle cause, e questo non è cambiato tantissimo nel corso degli anni.
In effetti, come diceva giustamente Renato, oltre all'impatto diretto che ha l'alcol, poi ha anche delle conseguenze alle quali magari sul momento non ci si pensa. Quindi le sanzioni, ci sono le sanzioni penali, perché è un reato, ma poi ci sono anche le sanzioni, possono esserci anche quelle amministrative, come sappiamo. Ecco, lì l'impatto si prolunga nel tempo, non devo solo pagare qualcosa, ma per un certo periodo di tempo potrei non poter guidare, a seconda della gradazione alcolica che si aveva, potrebbe anche comportare delle visite di livello superiore a livello di medico del traffico, fino al medico di livello 4 con una perizia. Potrebbero esserci degli obblighi di recarsi invece dallo psicologo del traffico. Ecco, che sono tutte cose che non sono a gratis, hanno un costo, richiedono del tempo e sono dei passi importanti e oserei dire anche invadenti nella nostra vita, nella nostra libertà. Quindi è veramente importante optare per l'opzione data da Renato: chi guida non beve.
Elia, ma trovi che le sanzioni oggi sono sufficientemente dissuasive? Credo che sul target giovane che ha appena ricevuto la patente sì, anche perché appunto le conseguenze sono poi a volte anche ridare le patenti o comunque dover rifare tutto l'iter.
Allora, quello che posso dire è che se ascoltiamo la percezione nella popolazione, spesso si dice che non sono sufficientemente incisive, poi quando la si vive è eccessiva. Ecco, c'è sempre un pochettino questo diverso approccio, perché è ovvio, quando se ne sente parlare si dice: ma cavoli, magari l'incidente dovuto all'alcol o ad un'altra causa ha causato dei morti, e non è colui che o colei che guidava che ha subito le lesioni più gravi, ma altri. Poi dopo, quando si viene direttamente toccati, ci si dice: ma per una serata è capitato solo quella volta, io non bevo mai, eppure mi hanno controllato lì. Ecco, dopo le conseguenze appunto sono importanti.
Ma io, essendo un autista professionista, dice Claudio, con patenti superiori, è vero che anche durante il weekend, se non lavoro, devo avere un livello alcolemico pari a zero alla guida di un'autovettura?
Devo ammettere che a memoria così non mi ricordo, preferisco non dare una risposta sbagliata. Credo che sia nel momento in cui si svolge il trasporto professionale che valgono determinati valori, e quando invece guido come privato cittadino valgono i valori per tutti.
Brenno Rilancio dice: si potrebbero mettere dei test online, per esempio ne faccio uno ogni tanto per poter andare in pista a girare con pistenclub.de. Ecco, lui parla della sua esperienza. Daniele dice: complimenti per la trasmissione, cosa ne pensate delle dashcam? Diverse domande arrivano proprio sul tema dashcam, cioè quindi attraverso le mie esperienze io posso filmare e documentare persone, immagino, che non rispettano i limiti, che non rispettano i comportamenti stradali più, insomma.
Forse per chi non dovesse sapere, la dashcam è una videocamera montata sul veicolo che riprende tendenzialmente quello che vede il conducente, magari non solo. Ecco, qui la giurisprudenza, fino anche del Tribunale Federale, è piuttosto restrittiva, perché non è il compito del privato cittadino quello di verificare o monitorare l'attività degli altri utenti della strada. Questo è un compito della polizia. Poi, a seconda del singolo caso, del contesto e dell'utilizzo che si vuole fare del mezzo di prova, può o essere ammissibile o meno.
E abbiamo delle restrizioni sulla privacy che vanno tenute in considerazione, perché evidentemente si rischia di sforare anche in delle sanzioni, volendo, perché stiamo riprendendo qualcosa senza il consenso delle persone magari riprese. Sono situazioni abbastanza delicate. Se io metto, giusto per dare un'indicazione, la dashcam per poter poi mandare via il filmato e dire che questo ha fatto un'infrazione, ho inteso veramente in maniera sbagliata l'utilizzo di un...
Ci dà però, secondo me, l'aggancio ad un altro tema, perché abbiamo già parlato, questi sistemi di assistenza alla guida, quindi non tanto la dashcam, ma lo sviluppo della tecnologia ci aiuta anche nel contesto dell'alcol. In effetti, a livello europeo, dal luglio 2022, i nuovi modelli devono avere la predisposizione per il montaggio di un sistema alcol lock, e da luglio 2024 tutti i veicoli devono avere questa predisposizione. Vuol dire che il sistema non c'è ancora, ma può essere montato, e l'alcol lock, semplificando, non è altro che una verifica, un etilometro alla partenza.
Cioè lui dal volante decrypta il livello, l'alito quanto
c'è
è.
C'è un sistema che permette di dire la macchina si accende solo se sono al di sotto della gradazione alcolica massima.
Quindi esce tasse trop choc, a viaggi mia.
Esatto, un po' tipo il nostro voicebot, risponde anche in dialetto.
Perfetto. Cosa torniamo. Per fare l'alba con te. L'obiettivo di queste puntate non è di trascinarvi a fondo, ma farvi stare a galla in modo dignitoso.
Ma allora fate sul serio?
Certo, lei ci deve ascoltare, signora Inzaghi.
Radio Televisione Svizzera.
Puntuali come non mai, le 10 precise, questa è Rete 3, di nuovo buongiorno, giornate di prevenzione stradale. Un tema sempre importante, anche quello delle condizioni, delle carreggiate, se è umido, se è ghiacciato, viaggiate. Allora, abbiamo tantissimi messaggi, ne faccio ascoltare un paio giusto prima di cambiare tema, anche perché se vogliamo riassumere quello legato all'alcol, ecco, se non si beve non si è in pericolo, non si rischiano sanzioni e soprattutto si propone una guida sicura, quindi non bevete. No, ma facciamo così, rifacciamo tutto, visto che è una bellissima voce Elia Rigoni. Dai, come capo della sezione della circolazione, fallo tu questo messaggio. Vai. Beh,
grazie. Allora, siamo alle 10.05, quasi le 10.06. Se vogliamo poter toccare anche il discorso della mobilità urbana, dei nuovi mezzi, direi che davvero possiamo chiudere il tema dell'alcol invitando tutti coloro che guidano a non bere quando devono mettersi alla guida.
Perfetto. Vogliamo fare cambio di posto di lavoro?
Magari qualcuno sarebbe contento da me più che da te.
Ma no, no, anzi. Ma di nuovo Renato mi ha guardato con lo sguardo da Medusa di prima, che voleva dire: Tagherason, ma sta calma, stai lì che non fai danni. Abbiamo un messaggio un po' provocatorio, ve lo faccio ascoltare da Luca.
L'altro giorno avevo parlato di quanto secondo me anche la polizia fa poco a livello di controlli in questo senso per migliorare la viabilità e la circolazione. C'è poca presenza e appunto parlavamo di chi sta sempre a sinistra invece che stare a destra, eccetera. Però mi chiedo anche a livello informativo perché sì, non vengono magari mandate, se ci sono dei cambiamenti di legge stradale o delle cose, a livello informativo non vengono mandate delle lettere a casa con spiegate queste situazioni, o anche al telegiornale, o non so, dare uno spazio dedicato in TV di 5-10 minuti dove si spiegano le novità, magari a inizio anno, ecco. Così le persone possono vedere degli esempi pratici in TV e poi capire magari meglio delle situazioni che non sanno, non conoscono, in base anche alla loro generazione di quando ha fatto la patente.
Ti risponde. Saluti. Grazie Luca, ti risponde Renato.
Luca ha lanciato diversi spunti. Quello dei maggiori controlli, da una parte effettivamente la polizia cantonale, ma la polizia in generale, fa molti sforzi per garantire un controllo costante e mirato anche della circolazione stradale. Si può fare di più? Evidentemente si può sempre fare di più, ma è importante comprendere che dapprima anche il comportamento di ogni singola persona può fare la differenza. Questo non lo dico perché la polizia dovrebbe fare meno controlli, ma in un mondo ideale addirittura non ci sarebbe bisogno di sanzioni, perché tutti si comportano in maniera corretta. Quindi partendo dal presupposto che invece ogni tanto si sbaglia, i controlli ci stanno, devono essere quel deterrente che permette di dire: ma mi comporto bene, mi allaccio alla cintura, faccio rispetto le regole, anche perché ho paura di venire sanzionato. Ecco, questo ci sta, e credo che la polizia faccia la sua parte. Se poi c'è margine di aumentare questo tipo di controlli, evidentemente lo prendiamo come spunto.
Per quanto attiene invece nell'altra domanda, nell'altro spunto di Luca relativo all'informazione, ecco, all'inizio dell'anno regolarmente USTRA, quindi l'ufficio federale che ha la competenza principale per l'adozione delle nuove regole, fa sistematicamente un comunicato stampa, quindi vengono comunicate quando ci sono dei cambiamenti importanti o impattanti, come quello di cui potremo parlare dopo sulla mobilità urbana. Vengono anche tendenzialmente visualizzati, non sempre ci sono dei video, ma a volte sì, sempre penso ad USTRA, li propone. E se posso magari spezzare una lancia in più a favore dell'attività della polizia cantonale e delle polizie in generale, i controlli sono comunque numericamente importanti, lo dico e lo so perché l'ufficio giuridico della sezione circolazione ticinese e quello vallesano sono gli unici due in Svizzera che si occupano anche delle contravvenzioni in ambito stradale, e emettiamo decine di migliaia di decreti d'accusa ogni anno proprio per questo tipo di sanzioni.
C'è un messaggio di Tabita che riflette, dice: io ho una dashcam, chiudiamo anche questo tema, direttamente nell'auto, una Tesla, e la trovo sicura, perché se dovesse succedere qualcosa la colpa poi viene definita in modo chiaro. L'unico incidente che mi è mai successo purtroppo era colpa mia, ho tirato sotto un ciclista, per fortuna non si è fatto niente, ma mi sento ancora in colpa, e ecco, dopo 10 anni che è accaduto. E comunque, ecco, uso volentieri per autodenunciarmi anche un mezzo che a disposizione del mio veicolo. Grazie Tabby per questa riflessione. Noi vogliamo cambiare tema, perché vi dicevo ce n'erano un paio oggi da affrontare. Soprattutto l'ho lanciato prima per andare a buttarvi a ruddo il monopattino elettrico, ma anche le e-bike, ne abbiamo già parlato, insomma la micromobilità, non so come si definisca tecnicamente. Le nostre città stanno cambiando con i loro mezzi di locomozione, abbiamo anche sentito di tanti incidenti, quindi a volte usarlo e non conoscerne la potenzialità può metterti in pericolo. Elia Arrigoni, quando parliamo di mobilità urbana, di cosa parliamo concretamente oggi?
Sono sostanzialmente veicoli di tendenza con o senza propulsione elettrica. Principalmente quelli forse su quali vale la pena focalizzarsi in questo momento sono quelli più comuni, quindi le e-bike, che siano quelle normali, quelle veloci, quelle cargo. Cambiano le regole, ma il concetto rimane più o meno quello, e poi ci sono i monopattini elettrici. Dopo esistono tutta una serie di altri mezzi che vengono venduti, ma che tendenzialmente non hanno diritto a circolare sulla strada pubblica. E questo è quello che dicevo prima, è molto molto importante che quando vado in negozio o quando vado online e cerco un mezzo di locomozione alternativo, ecco, che verifico che sia omologato per la strada. È una mia responsabilità individuale, lo suggerisco perché con amici ne abbiamo anche parlato recentemente, anche quando si fa un regalo ai propri figli, di assicurarsi che abbiano l'età dai 14 anni, dai 14 ai 16 con la licenza categoria M, oppure dai 16 anni su senza licenza, ma che siano autorizzati a condurlo.
Posso andare con un'altra domanda, Renato, per te questa volta? Dal punto di vista dei controlli, quali infrazioni sono più frequenti con monopattini e e-bike?
Tendenzialmente è che si circola dove non si potrebbe, quindi sul marciapiede o rispettivamente non utilizzando la corsia ciclabile laddove il percorso ciclabile è obbligatorio. Questi sono tendenzialmente le infrazioni più frequenti. In realtà le più gravi, ma anche meno semplici poi da riscontrare, perché vanno verificate, sono quelle dell'omologazione, e questo molte volte porta ad avere veicoli non solo troppo veloci, ma anche meno sicuri. E questo è un problema. Vengono fatti puntualmente da parte della polizia, soprattutto del reparto della polizia stradale, dei controlli mirati, e questo tipo di controlli porta a identificare che la problematica è presente e va monitorata costantemente. Altro motivo che noi riscontriamo abbastanza spesso è il fatto che c'è questa fascia dai 14 ai 16 anni che devono avere la licenza di condurre e che fino a 14 non si può guidare. A volte viene acquistato un veicolo elettrico, se da parte di genitori magari in buona fede, sicuramente in buona fede, ma a dei ragazzini, dei ragazzi o delle ragazze che non possono circolare, o perché non hanno la patente o perché non hanno l'età.
Basta quella del motorino?
Dai 14 ai 16 sì. Quello che secondo me è importante richiamare anche qui, ma qui in modo particolare, è il rispetto reciproco e la convivenza. Questa convivenza che si sta instaurando è qualcosa a cui non siamo abituati, è un cambiamento nella circolazione stradale ed è qualcosa su cui, come utente della strada, non importa che cosa conduco o se vado a piedi, debbo essere cosciente e debbo sensibilizzarmi al riguardo, perché sempre di più saranno diffusi. Trovo anche un elemento utile per la fluidità del traffico, se chi ha la possibilità di spostarsi con mezzi alternativi non utilizza un autoveicolo classico, ingombra meno la strada, mettiamola così. Possono avere anche un impatto sull'ambiente, però possono anche essere fonte di difficoltà, di tensione, di problemi. Se cado con un monopattino è più probabile che mi faccia male che non se sto andando a piedi. Ci sono pregi e rischi come in ogni cosa.
Viviamo in un contesto sempre più polarizzato, o sono da una parte o sono da quell'altra. Noi nella mobilità urbana lo riscontriamo in maniera veramente marcata, nel senso che alcune categorie, che possono essere i pedoni, possono essere gli automobilisti, rispettivamente i ciclisti o chi va in monopattino, sono da una o dall'altra parte della barricata. I punti di incontro sono sempre pochi. In realtà la convivenza e il rispetto sono la base di tutto, soprattutto sono la base della sicurezza, perché se io guido in maniera aggressiva, se io mi comporto in maniera aggressiva, se io come pedone cerco di tenere tutto il marciapiede, così quello col monopattino non passa perché non doveva stare sul marciapiede, non ho comunque contribuito a essere più sicuro. Poi avrò anche ragione che lui non poteva andare sul marciapiede, però diciamo che la convivenza è una cosa che deve entrare nel nostro modo di vivere.
Per non creare e per non essere in pericolo, quindi la convivenza e il rispetto ognuno anche della situazione che vive in un contesto, quindi non soltanto guardare se stessi ma guardare cosa c'è attorno a te.
Bravissima, in questo senso proprio guardare e ascoltare. Per lavoro viaggio tanto in Svizzera interna. In Svizzera interna questo genere di mobilità, penso in particolare alle cargo bike e i bike veloci, sono molto molto diffuse. Forse la morfologia del territorio lo permette di più, specialmente a Berna, eccetera, ma immagino che col passare degli anni anche in Ticino saranno più presenti, saranno più diffuse e sono veloci, sono veramente veloci. Se non ci presto attenzione come conducente di un'autovettura, ecco che posso trovarmi con una bici che mi taglia la strada di colpo perché non mi aspetto che arrivi a 45 km all'ora.
Aiuto. Torniamo.
Serotonina.
Ma chi ti ha dato la patente?
Serotonina. Ultimi minuti con Renato Pizzolli, portavoce Polizia Cantonale, Elia Rigoni, capo sezione della circolazione, che sono a disposizione naturalmente per rispondere alle vostre domande. Ci mancano 10 minuti, dicevo, ma ce la possiamo fare. Stiamo parlando adesso di prevenzioni o comunque di così uno sguardo diverso rispetto alla mobilità urbana, i bike, monopattini elettrici. Arrivano dei messaggi importanti, uno provocatorio, fate bene a scriverli. Intanto partiamo da Sole, che dice: a proposito di monopattino elettrico, proprio ieri situazione, mi sono fermata sulle strisce pedonali, cioè sulle prima delle strisce pedonali, a fare attraversare il gruppo di bambini dell'asilo, si dice scuola dell'infanzia. Alla mia destra è arrivato un ragazzino con il monopattino elettrico sul marciapiede, che è passato via dritto tagliando la fila di bambini che proseguiva in una strada laterale. Grazie Sole, e aggiunge più avanti: ho accostato vicino al ragazzino dicendogli che non si va in giro così e che avrebbe dovuto lasciar passare i bambini. La sua risposta: ma io ero sul marciapiede. Poi ho dovuto proseguire, ma sono abbastanza sicura che abbia pensato che rompiscatole questa qui e non si sia minimamente fatto un dubbio sul fatto che magari ha effettivamente sbagliato. Si tratta di un ragazzino delle scuole medie, quindi, se ho ben capito, dovrebbe avere la patente. Domanda numero uno, vi vado con le altre. Allora Daniele dice, ecco, lui saluta e dice: sarebbe bello mantenere questa trasmissione almeno 3 volte l'anno, servono tantissimo. Grazie Daniele, poi vi contesto che Daniele è, perché ce l'ha specificato, che vi conosce anche.
Salutiamo,
attenzione.
Daniele,
salutatelo, salutatelo. E poi invece una proposta da Alfredo, credo, dice: fate fare la patente, assicurazione e targa a ste bike elettriche, e poi vediamo come spariscono dalla circolazione. Renato, a tua.
Le infrazioni che ritiene di aver constatato, in realtà le ha constatate davvero, perché sul marciapiede con un monopattino elettrico non si può circolare, a meno che è un marciapiede condiviso, ma non credo. Se fa le scuole medie, probabilmente deve avere la licenza di condurre adeguata per circolare, o forse non aveva nemmeno l'età, perché alle scuole medie è possibile anche che si hanno 12-13 anni, non solo 14 e la possibilità di fare la licenza. Io direi anche che forse non aveva il casco, non è obbligatorio, ma io lo lancio come consiglio, perché in realtà è importante proteggersi, perché comunque 20 all'ora sulla strada, nel traffico, avere una protezione per la propria testa, secondo me è necessario, non è solo intelligente, però è un consiglio che mi sento di dare.
Stavate parlando di convivenza, Elia. Il traffico attuale, secondo voi, ha metabolizzato la presenza di queste e-bike, dei monopattini elettrici e delle biciclette in generale?
No, non l'ha ancora metabolizzato. Stanno diventando non più una novità, ma un'attualità. Però non è ancora, come dicevo, non è ancora metabolizzato da noi. Io trovo, ecco, per quello che vedo, soprattutto a Berna, ma non solo, anche penso a Zurigo, le città svizzero-tedesche lo hanno metabolizzato già un pochino di più. Penso che la mentalità al nord delle Alpi
è più avanti?
No, non è più avanti, è più propensa a questo tipo di spostamento alternativo, ma anche legato alla morfologia del territorio. Giustamente tu prima facevi l'esempio delle valli, è un tema spostarsi dalla valle per venire in centro da noi. Martedì, come sai, quasi arrivo in ritardo, perché nonostante sia partito da Camorino con largo anticipo, l'uscita di Lugano Nord era intasata e ci sono dei punti dove la circolazione stradale da noi è ancora difficoltosa.
Senti, mi piaceva, dicendomi che se eri quasi in ritardo, tu che hai impostazione militare, mi faceva molto ridere, mi hai dato una soddisfazione intrinseca. Ma il tema che hai toccato, dice, quando ci sono queste rotonde, e ci arriveremo domani quando faremo pratica alla guida con gli esperti del TCS e Barbara Fantini, che saranno qui con noi, e domani non ci sarete, ma tu mi dicevi, quando si arriva per esempio a questa rotonda famigerata Vedeggio Cassarate, Lugano Nord, chi arriva da nord e fa per immettersi ed è diretto verso Lugano, quindi verso sud, a volte viene impedito l'accesso in rotonda, perché le persone che dalla Vedeggio Cassarate vanno verso Manno si piazzano già incolonnati e tappano la possibilità a quelli che arrivano da nord di immettersi in rotonda per uscire. Dici, quella sarebbe, non è una regola, è una cortesia, siete incolonnati, ma lascia lo spazio per far defluire il traffico.
È uno dei suggerimenti che, come strade sicure, quindi l'immissione a cerniera, cerchiamo di fornire. Non abbiamo risposto, credo, ad Alfredo, per quanto attiene alla licenza di condurre, alla patente e all'immatricolazione di alcuni di questi mezzi alternativi. In effetti, per i cargo bike, quindi le biciclette pesanti, quelle col cassone tendenzialmente davanti dove spesso si caricano i bambini, piuttosto che le e-bike veloci, lì si deve avere, quindi è necessaria la licenza, e vengono immatricolate, quindi sono assicurate. Quindi ci sono alcuni di questi mezzi che devono esserlo.
Ecco, noi siamo quasi addirittura saluti, ci prendiamo un disco veloce, poi le ultime cose da dirci e poi speriamo di non incontrarvi troppo spesso a Camorino, se no quando veniamo a fare un piccolo collaudo o un giretto per bere un caffè da quelle parti lì. Comunicazione di servizio, Elia?
Sì, un ex collega ufficiale superiore in Polizia Cantonale mi segnala che c'è stato un incidente in carreggiata che va a nord in autostrada a Lugano Nord, la Bretella, uscita del Ponte Tresa, il traffico è bloccato, quindi un'informazione a tutti voi se siete in strada.
Grazie. Ci chiedono se la segnalazione dei radar, cosa che Rete 3 faceva dicendo dei giapponesi, potreste vederla come un atto di prevenzione ancora applicabile. In futuro ci sono delle zone che hanno scelto di no, credo il Grigioni che abbia proposto una segnalazione delle zone dove posizionano i radar.
Così per salutare, proprio un tema facile facile non controverso. Grazie Rosy, a sorpresa.
Grazie. In amicizia. Vabbè.
No, direi che brevissimamente è molto delicato. La segnalazione come la facevate voi, mi sento dire che con le nuove norme non è più fattibile, non sarebbe più legale, non vorremmo darti la multa. Mi farei riferimento esclusivamente a quella che fa la Polizia Cantonale settimanalmente.
Perfetto, dove chiedevano se mai si poteva sapere, ci sono il sito cantonale?
Esatto. Oh. Viene pubblicato tutte le settimane alle 5 sul sito della Polizia Cantonale, alle 17, il posizionamento dei radar della settimana, suddiviso come radar semistazionari e radar mobili, e anche sui social della Polizia Cantonale, sulla pagina Facebook.
Katia chiede di nuovo se la patente per...
Ma è obbligo, ecco, fare la patente per il monopattino,
allora,
per i ragazzini delle medie.
Renato, ricordiamo.
L'obbligo è conseguire la licenza, diciamo, del motorino, ecco, per renderla più semplice. Dai 14 ai 16 anni c'è l'obbligo. Poi questo obbligo decade.
Dobbiamo andarcene, vi diamo appuntamento domani con gli esperti di guida del TCS. Oggi il TCS offre un corso di aggiornamento alla guida, abbiamo estratto mano magica di Renato ad Ursula questo corso che andrà allo zio 83enne, quindi complimenti per la tua disponibilità a sensibilizzare chi vive attorno a te. Vi do appuntamento domani e vi ricordo che usciremo con uno spettacolo teatrale, ma ne parliamo nel dettaglio domani con Barbara Fantini, che ho avuto il privilegio di scrivere e che metteremo in scena, Chiave Comica, quindi l'ilarità, la leggerezza per passare un messaggio importante, dove farà parte una parte iconica, un cameo anche Elia, me l'hai promesso, non puoi mancare.
Mantengo sempre le promesse, grazie di cuore Rosy, grazie a tutti i radioascoltatori che hanno dato la possibilità di interagire e di chiacchierare con noi su questo tema al quale siamo molto sensibili.
Lo spettacolo si intitolerà Colpo di Sterzo. Finché non è un colpo della strega, andiamo avanti. Renato Pizzolli, va bene.
Grazie mille, grazie a tutti.
Grazie a voi per la vostra simpatia, la vostra disponibilità. Vi aspetto domani, vi lascio in ottime mani.